Radio Emilia Romagna.
Eventi live.
Buongiorno, siamo negli studi di registrazione Phonoprint di Bologna e il nuovo appuntamento, ormai un appuntamento fisso del giovedì già da un po' di tempo, con il ciclo di incontri che ho il piacere di curare e insieme a Paola Cevenini di Phonoprint e di condurre. Il ciclo si chiama Come funziona una etichetta indipendente, e per chi ci ha già seguito, e sono stati tanti nelle scorse occasioni, e non ci sarebbe bisogno di spiegazioni, lo facciamo per chi ci auspichiamo sia la prima volta che ci segue. È un ciclo di incontri al quale abbiamo invitato quelli che a nostro avviso sono gli esponenti, direttori artistici, fondatori delle etichette più rappresentative della scena della musica indipendente italiana. Con loro proviamo a ragionare su appunto come funziona un'etichetta indipendente. Quindi non si tratta di incontri legati al versante artistico e alle produzioni artistiche dell'etichetta, quanto proprio incontri invece sul lavoro, sulla manualità, l'artigianalità, la struttura, la dimensione, l'organizzazione, l'organigramma di una etichetta indipendente. Tutto questo per introdurre l'ospite di oggi, che è Pietro Camonchia, Inri Metatron. Ciao Pietro, buongiorno.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao Pietro, intanto grazie per aver accettato il nostro invito, perché noi siamo grati
a chi ci essere con te, ma ahimè abbiamo dei limiti.
Infatti noi, insomma, ci sarebbe piaciuto averti a Bologna, città che tu hai frequentato, dove hai vissuto.
Il luogo storico in cui sei in questo momento, nel senso che è la casa... la fucina perfetta per quello che noi facciamo in giro per l'Italia.
Esatto, però dai, ci sarà occasione, speriamo.
Appena
ci faranno muovere.
Senti, faranno muovere.
Pietro, Inri Metatron, allora intanto ti chiedo di raccontarci cosa sono queste due realtà e che collegamento, che legame hanno tra loro.
Infatti, guarda, di per sé tutto parte da Metatron, che sostanzialmente nasce nel metà del 2005-2006, sostanzialmente nasce da anni e anni di tour con una band che si chiamava Linea 77, che abbiamo cominciato a fine anni 90, e girando per l'Italia, ma soprattutto per l'Europa, vedevamo che comunque c'era uno spazio anche in Italia per una serie di operatori con i quali noi avevamo contatto in giro per l'Europa, e che comunque di per sé in Italia, nel mondo, ai tempi si chiamava alternative rock, c'era uno spazio per lavorare come aziende di rappresentanza e di creazione di idee rispetto a il management puro a tutti gli effetti, perché si poteva fare questa tipologia di attività. Ma soprattutto ai tempi vedevamo in giro per il mondo che, al contrario di quello che tu ben sai, cioè l'unione del brand con la musica, sembrava una cosa quasi un po' sporca, concedemi il termine,
certo,
negli anni, invece all'estero era una cosa normalissima, e c'erano questi festival promossi dalle birre o qualche altro brand, quindi per noi era una cosa quasi normale suonare all'interno di manifestazioni o avere delle attività. Infatti Metatron nasce come management, ma poi ha lanciato anche delle collaborazioni molto interessanti. Cioè, faccio notare che abbiamo lanciato MySpace Italia, abbiamo creato il sito di Rolling Stone Italia come Metatron, e collaboravamo già ai tempi con, se vi ricordate, Tutta un'altra musica, Telecom, quando lanciarono. Quindi univamo il mondo della musica a tutto ciò che era, adesso lo chiamerebbero marketing musicale, marketing digitale musicale, noi lo facevamo già. Poi da lì abbiamo cominciato a collaborare con una serie di band, e avevamo un'azienda comunque di 15 dipendenti, dicendo, abbiamo comunque lavorato con Negramaro, abbiamo seguito per 5 anni Negramaro, Casino Royale, Velvet, il Teatro degli Orrori, Linea 77, Corveleno e mille altri progetti artistici. Eravamo già divisi, sostanzialmente, per usare un tecnicismo e per spiegare appunto i vari l'organigramma, come hai detto tu prima, eravamo divisi in 4 settori. Metatron era divisa in ufficio stampa, di cui abbiamo fatto l'ufficio stampa veramente di tutto, fino, rimanendo in casa tua, fino a una fiera che abbiamo proprio creato assieme a Guido Elmi, abbiamo creato la Fiera di Bologna, che era il Music Italy Show.
Come no?
Music Italy Show l'abbiamo prodotto proprio noi.
Non lo sapevo.
L'ho seguito per un anno e mezzo io personalmente. Sito, creazioni, logo, tutto. E quindi eravamo divisi in ufficio stampa, ufficio marketing, multimedia, ai tempi si chiamava multimedia,
certo.
sembra la preistoria, ma è così, e proprio management. E quindi univamo tutti questi aspetti, cercando di unirli anche all'interno del rapporto con le band. Dopodiché, devo essere onesto, è arrivata nel 2008-2009 una crisi economica mondiale e fatturato, aziende, investimenti sempre minori, di conseguenza abbiamo dovuto spacchettare l'azienda in tante risorse diverse. Sta di fatto che siamo rimboccati le maniche e abbiamo mantenuto l'azienda, perché attualmente esiste ancora Metatron, anche se è stata scorporata in due divisioni, cioè Metatron Publishing, quindi un catalogo editoriale,
certo.
E un'attività editoriale ben precisa, e un'attività di management che rimane un po' più limitata su determinati progetti. Parallelamente, nel 2012 abbiamo fatto, come sempre, le nostre mattate e abbiamo detto, anche perché compite bene che il periodo storico discografico non era più quello della fine degli anni 90,
certo.
Ma era neanche quello degli anni 70, 80, eccetera, eccetera, abbiamo detto apriamo un'etichetta discografica. Consapevoli del fatto che comunque noi avevamo un requisito, secondo me, essenziale per il nostro lavoro, che era quello dell'artigianalità, cioè nel senso che quando facendo un percorso dalla A alla Z rispetto alla vita di un artista, non tanto di una band, quindi un progetto discografico, noi riuscivamo a arrivare dalla fino alla R. Poi subentrava una major, subentrava un'altra partner. Quindi in tutta la prima parte, no? E sapevamo farlo abbastanza bene, cioè nel senso che i risultati poi ne parlano, però di per sé aveva una linea ben precisa 10 anni fa, perché il primo di aprile festeggiamo, infatti sono contento di parlarne con voi, perché il primo di aprile festeggiamo i 10 anni di Inri e abbiamo aperto Inri, che sembra una neonata sostanzialmente, ma ormai ha 10 anni e ha visto tantissime cose, tantissime soddisfazioni, tantissimi eventi, anche live. Oggi, ieri abbiamo fatto un post sul nostro canale Instagram dove facciamo vedere questa band, si chiamava The Cyborgs, che è una band romana che ho intercettato al contestaccio, dal famoso contestaccio da Lello. Sai, quella situazione in cui sei al bancone a bere con gli amici una birra, non bevo birra, va bene, ero un altro alcolico, senti qualcosa in sottofondo che è interessante, ti volti e vedi due che suonano blues mascherati con la maschera da Salvatore, e che fanno uno show, cioè che fanno qualcosa che elide, anzi, non è solo musica, ma è proprio entertainment, perché comunque si suonavano sulla maschera, uno suonava due strumenti, la batteria, mentre suonava anche la tastiera, che quando l'ho chiesto a un batterista mi ha detto guarda, puoi farlo solo se hai quasi due cervelli. E quindi ho detto ragazzi, come proprio nei film, finito il concerto, mi sono presentato e gli ho detto ragazzi, secondo me siete molto interessanti, io non sono nessuno, ma secondo me qualcosa faremo. E con loro ho viaggiato in tanti paesi, ma soprattutto abbiamo aperto Bruce Springsteen a Roma, ed è stata una delle, penso, unica band che ha aperto in Italia a Bruce Springsteen.
Certo.
È stata una soddisfazione per me favolosa, nel senso che abbiamo avuto davanti a noi, avevamo 30.000 spettatori, e la cosa più bella, Francesca, è il fatto che comunque da contestaccio a suonare davanti a 5 amici, arrivare a quella soddisfazione, ero certo che lo spettacolo funzionasse anche davanti a 30.000 spettatori. Infatti la gente è impazzita. Anzi, a tal punto che ci hanno chiesto di fare delle riprese anche del nostro concerto e di metterlo poi, non mi ricordo se era in diretta, ma poi in una televisione tedesca, prima del concerto per Springsteen.
Bene.
Questo è il buon percorso dei
Allora, ti chiederei, tu parlavi prima del tuo lavoro con i Linea 77, ecco, la tua formazione, cioè per arrivare a fare il lavoro che hai fatto, che tipo, perché sai, adesso ci sono le scuole, i master, allora non esisteva nulla, quindi come si forma una persona che si formava, sì, una persona che poi ha fatto il tuo lavoro, quali requisiti necessari?
Guarda, ahimè, sai, io ho frequentato Bologna e tantissimo Bologna, io ho fatto quasi finito l'università a Bologna, sociologia e comunicazione, e nel mentre a Bologna mi sono divertito tanto organizzando concerti ai tempi al TPO, a livello 57, vi dicendo, ma prima ancora ero a Mantova, io sono nato a Mantova, e mi sono completamente improvvisato, cioè nel senso avevo 17 anni, ringrazio ancora i miei genitori della pazienza e delle bollette SIP che io facevo le telefonate facendo finta di avere un'agenzia di concerti a 17 anni, mi ricordo ancora le bollette da 1,5 milioni che a fine mese pagavo con i soldi dei concerti che vendevo in giro, ti parlo ancora di locali che ormai non esistono più. Perché mi sono improvvisato, ai tempi si chiamava Crash Promotion, era un'azienda che non esisteva, ero io che avevo voglia di fare. E quindi nasce con la voglia di fare, sostanzialmente. Nasce con la voglia di capire, imparare, avere un po' di come dire, curiosità. E ai tempi a Mantova, non ti dico tutte le mille vicissitudini, poi se una cosa, secondo me, io sono ateo, ma credo che nelle stelle, quindi credo nel fatto che comunque di per sé alcune cose sono scritte e sono, se si ha voglia di fare, poi vengono fuori, no? E ai tempi mi sono improvvisato direttore artistico di un locale che era un pub, che il proprietario poi mi ha aperto un locale che si chiamava Planet. Avevo un professore di ginnastica, che poveretto è morto, per il quale organizzava i concerti ancora con Rocks and Dogs, un'agenzia storica che poi è diventata Live Nation, è diventata le altre. Quindi ho unito tantissimi tasselli, ma in particolar modo un tassello che mi ha fatto troppo ridere è questo, nel senso che seguivo un giornalino, no? Locale che si chiamava, non mi ricordo, il giovane musicista, non mi ricordo cosa, e incontrai Luca Bonaffini, che era un cantautore che scriveva per Angelo Bertoli, il quale mi portò alla questa fiera che era Vicenza Sound, fine anni 90, una delle tante fiere che emergevano, poi morivano, dove vidi Linea 77. Ah. E ho detto, bah, questa band è proprio bella, interessante, vi dicendo, e in quell'anno nacque anche Rock Sound, la rivista Rock Sound.
Sì.
E anche lì Daniel Marcoccio, insomma, una serie di persone. Dopodiché, rimasi in contatto con questa band, ma non più di tanto, anche perché sì, ogni tanto li organizzavo qualche data, ma nulla di più. Ma cosa succede? Poi a un certo punto, sempre con la rivista, vado alla prima edizione del Beach Boom Rock Festival a Jesolo,
certo.
Uno dei primi festival, tra virgolette, a parte forse Line, che credo un po' più internazionali, no?
Certo.
Aveva un cast internazionale. E conobbi Attilio Presinotti e Fran Tommasi. Cosa fai, cosa non fai? Ero lì a fare un po' di interviste tra Prodigy, cose, ovviamente sempre improvvisato, col sorriso, vi dicendo. Poi a un certo punto ho detto, guarda, se vuoi io ti porto in giro le band anche. E quindi cominciai un rapporto con i tempi, la Virus Concerti, quindi portandomi in giro da Ronnie James Dio, Doctor and the Medics, dimmene una, le ho fatte di tutti i colori, dai Phantom, se vi dicendo, che facevo da tour manager, anche
tour
perché
manager, cioè.
Per l'Italia e per alcuni paesi gas, perché comunque parlavo bene inglese, me la cavavo, sapevo cosa dire, insomma, gli altri tentacles, te posso dire tantissimi, divertenti. Da lì ho unito i puntini, ho detto, guarda, se vuoi io c'ho una band, che non era vero, che sono in Linea 77, con il quale mi piacerebbe fare delle cose, e cominciamo assieme. E abbiamo cominciato assieme perché loro hanno appena firmato per la Irec Records a Nottingham, e abbiamo cominciato assieme a lavorare, e quindi sono diventato sostanzialmente il sesto membro dei Linea 77, che girava con loro e seguiva tutte le cose loro quotidianamente.
Senti, a proposito di Linea 77, noi ti abbiamo chiesto, come chiediamo a tutti i nostri ospiti, di fare una playlist di cose, brani, a tuo avviso, più significativi dell'etichetta, accompagnati da un video. Tu ne hai scelti tanti, non so se riusciremo a vederli tutti,
no,
ma...
No, Va bene, però
ci proviamo. Allora, siccome uno di questi brani è proprio Il Veleno di Linea 77, non so se tu vuoi dire qualcosa su questo brano, cioè cosa ti lega a questo brano e a quel disco di Linea 77.
Allora, lì c'è stato un periodo storico abbastanza particolare, nel senso che c'è stata una rottura della formazione originale e c'è stato un po' un rilancio che è arrivato fino alla collaborazione con Salmo, una collaborazione con tutto il mondo di Macete, e lì c'è stato il primo, penso, se non sbaglio, il primo video, la prima apparizione con una nuova formazione senza il cantante. Trauma, per me è molto importante perché comunque era famiglia, però c'è stato anche un rilancio interessante dove si sono cambiate alcune pedine e quel video, secondo me, rappresenta il rilancio di un progetto nuovo, ma in particolar modo quel video ha un piano sequenza bellissimo di tutto il video, che è stato proprio ideato dai ragazzi e dal regista, e hanno fatto un lavoro incredibile.
E allora lo vediamo. Linea 77.
Meglio mille rimorsi che un solo rimpianto!
non me lo ricordavo, davvero, piano sequenza incredibile, dall'inizio alla fine.
Ci hanno provato vari giorni a farlo, non gli era mai venuto.
Infatti mi chiedevo quello, ma quante prove bisogna fare?
Sai, alcune cose mi hanno improvvisate, ma poi ho trovato anche io dei particolari molto interessanti. C'è una bambina a un certo punto che adesso avrà, penso, 15 anni, 16. Mi sembra che, se non sbagliare, ma c'è anche Levante a un certo punto, insomma, sono varie chicche all'interno, e questo è il bello dei videoclip, che cioè, a volte non le dici chiare, a volte non le dici neanche.
Infatti, senti, tu hai nominato Levante, abbiamo visto il video di Linea, Inri è un'etichetta che si caratterizza, oltre che ovviamente per la qualità dei progetti che segue, anche per la incredibile diversità di progetti, no? All'interno dell'etichetta. Allora, sì. Intanto, ecco, me lo racconti, cioè, chi sono gli artisti? Non dico i nomi, poi ne parliamo, ma cosa...
Tu calcola che i miei due soci, poi, e comunque Inri, se guardi anche il sito, dice inritorino.it.
Certo.
Quindi ci siamo caratterizzati, un po' 10 anni fa c'era anche questo, zona territoriale per un'etichetta, quindi Garrincia a Bologna, Tempesta nel nord-est, Bomba Dischi a Roma, cioè. Poi sono tutte aziende con le quali ho amici con quali collaboriamo spessissimo. Sta di fatto che bazzicando con il 1987 veniva facile per noi il mondo di Torino o comunque del Piemonte, città che io ho conosciuto, ho vissuto vicino, ma non qui sono mai stato a vivere, sono mai preso casa vicino, quindi è sempre stato un gioco tra Milano per me e dove sono attualmente e Torino. Però c'era questo elemento, quindi la nascita di Inri è per forza nella culla, nella città di Torino, e di conseguenza gli artisti di Inri, soprattutto all'inizio, erano artisti torinesi. Quindi c'è dai Treni all'Alba a Bianco, che tra l'altro uscirà adesso il primo per i dieci anni, uscirà con il suo album, tra l'altro con dei featuring bellissimi e anche delle altre novità più avanti. E poi Levante, che era sostanzialmente una ragazza dove Dade si è innamorato, l'ha portata da noi, Dade, che è il mio socio, nonché adesso produttore di Bari, ha portato a noi perché era la ragazza che lavorava come barista, lo dice sempre anche lei, faceva i caffè in un bar dove noi andavamo tantissimo spesso durante la giornata a Torino. E si è innamorato e ha cominciato a mandarmi dei brani, vi dicendo, e da lì abbiamo cominciato un percorso che dura tutt'oggi assieme, di successo, e soprattutto... ancora ad oggi il primo album è Inri, direi che ha caratterizzato anche un po' la forma cantautorale e indipendente, per tenere un termine nostro, attuale di Inri. Cioè, se dovessi dirti, al di là dell'eterogeneità del progetto, Inri, che comunque comprende di tutto, e poi magari approfondiremo anche quello che sono stati gli spin-off, no? Della musica classica, di Dardas, altro, nasce dal cantautorato, nasce dal canzoniere, cioè poi all'interno ovviamente è eterogenea, perché comunque una cosa è sempre stata divertente, ce l'hanno hanno chiesto ai ragazzi spessissimo, termini di linea, che musica ascoltassero. Ricordati che i Linea hanno collaborato da Tiziano Ferro fino a One Minute Silence e i Korn come produttori e cose. Quindi quando noi andavamo in giro con il furgone con gli 87 ascoltavamo di tutto, da Elisa ai Beastie Boys, dai Machine Head fino a Britney Spears. Cioè ci piaceva tutto. L'eterogeneità di tutta questa cosa ha fatto sì che trasportasse anche gli ascolti di Inri su vari mondi. In particolar modo i miei tre fondatori, cioè io, Dave e Paolo, abbiamo veramente degli ascolti completamente diversi. E i Cyborg, prima citavamo i Cyborg, certo. Io da Roma, i Treni all'Alba li ha presi Paolo perché gli piacevano i Mogwai o tutto quello che potevano essere un mondo un po' più apocalittico e così. Levante è stato un po' il fiore all'occhiello iniziale, perché al di là di quello che potevano essere i successi come Bianco, che è stato comunque un album d'esordio, certo, con uno spazio veramente di successo, direi che ha aperto le porte all'Italia della nostra etichetta. Ecco, se dovessi dire che è stato lei, il flagship è stato quello, no?
Certo. Ah. Ecco, su un artista come Levante, no? Voi adesso che tipo di lavoro fate? Cioè, si fanno poi degli accordi editoriali? Cioè, come si sviluppa su un artista così grosso?
Il rapporto con Claudia è stato sempre molto bello, molto schietto e molto sincero, nel senso che abbiamo avuto un accordo discografico iniziale, dopodiché mi ricordo ancora due passaggi secondo me fondamentali, nel senso che mi ricordo ancora quando per me è fondamentale che l'artista in generale conosca le regole del gioco, cioè lo dico sempre e lo dirò sempre, cioè puoi scendere in campo, per usare un brutto termine, ma forse non lo so, però in ogni caso puoi entrare a giocare a pallone ma non puoi prendere la mano, il pallo in mano, perché sta nelle regole del calcio. E idem vale con la musica, cioè non è che puoi dire faccio un musicista o faccio l'artista o voglio diventare un artista se non sai le regole del gioco, ma soprattutto non sai i pesi, i diritti, non sai come funzionano le figure professionali, cioè devi saperlo, è fondamentale, perché questo ti permette di essere consapevole di chi e cosa fa e anche delle professioni che ha. Se uno non sa le professioni che ha davanti, sostanzialmente non gli dà un valore. Questo per me è terribile, perché comunque toglie completamente di professionalità rispetto a quello che faccio ogni giorno, che ho contratti, accordi, mail, telefonate, insomma, percentuali, eccetera, 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 eccetera. Quindi devono essere consapevoli e bisogna essere consapevoli della professionalità e della professione che è tutt'oggi, e questo ti risponde anche alla prima domanda, cioè al di là del fatto che non ci siano delle scuole e al di là del fatto che io mi sono improvvisato, poi ho studiato. Cioè, ho studiato e studio tuttora ogni singolo giorno, leggendo, informandomi, guardando sempre di più online e cercando di capire dove andrà il music business. Quindi questo è fondamentale. Con Claudia avevamo un accordo di management che essenzialmente è nato come una stretta di mano e io credo tanto alle strette di mano, poi si è formalizzato in un contratto. È un accordo discografico che, appunto, dicevo, mi ricordo questi due appuntamenti fondamentali della sua carriera. Uno, io e lei, che ci studiamo, con lei con un quadernino, che ci studiamo come funziona il music business, cioè edizioni, cose, cioè gli ho spiegato queste cose qua, doveva saperle.
Certo.
E il secondo passaggio è stato anche di primo album d'esordio di Claudia, successo benissimo, tra l'altro lei lo dice sempre, mi ha odiato perché ha aspettato un anno prima di uscire, cioè mi serviva uno slot ben preciso. Quando dobbiamo scegliere il primo singolo, per lei era tutt'altro, ho detto no, guarda, usciamo con Alfonso, secondo me questo brano funziona. Mi ricordo benissimo quando dobbiamo mandare il primo comunicato stampa, che non era una foto colorata, ma era una foto con lei, con i capelli e caschetto in bianco e nero, che sembrava un po' la foto di Battaglia, della fotografa Battaglia, se non sbaglio.
Sì, sì, Letizia Battaglia.
Letizia, sì. Battaglia. Mi ricordava quella foto lì, quel mondo lì, ho detto, per me questa è la tua immagine. Mi ricordo proprio l'esatto momento in cui scendo le scale dall'ufficio e fermo la ragazza che stava per fare invio, perché stava per mandare una foto, perché l'aveva mandata prima via email. Ho detto, no, cambia assolutamente, voglio che sia quella l'immagine. E mi ricordo esattamente il momento in cui lei è venuta da noi e dice, ragazzi, vi voglio bene, stiamo bene assieme, faremo un percorso assieme, ma l'etichetta Henry mi è stretta, se dobbiamo fare un lavoro importante, ed era giusto, era onesto, sì. E assieme siamo andati prima da Carosello e assieme poi siamo andati anche da Warner, perché in quel momento lì, devo essere onesto, ovviamente l'etichetta indipendente non aveva le risorse, le economie tali da poter garantire una crescita, e quindi assieme sono andati in Carosello e abbiamo fatto due album con loro.
Perfetto, quindi mantenendo il management dell'artista, però
mantenendo il management, la produzione esecutiva degli album, okay. Quindi la produzione artistica esecutiva passava sempre, anche tuttora, anche con Warner, passa da noi,
certo.
E un accordo ai tempi con Curci editoriale che va tuttora avanti.
Bene, tutto questo per introdurre il video che abbiamo scelto di Levante, che è Alfonso.
Alfonso.
Ah, Capelli da sola, ma hai, mi sento una persona nuova, ho messo le scarpe da sera e sembrerò seria, sembrerò in vena, shalala, che gioia mi dà stare in mezzo alla ressa, si parla di festa. Vorrei volentieri un caffè, mi pestano i piedi da un'ora, ho le scarpe da sera ma no, non sono in vena. Corre l'anno 2013, io in mano alcolici. Conosco. A, E, I, O, U, Y. Se ora parte il trenino mi butto al binario. Guarda là, c'è uno in mutande papillon. Dov'è il proprietario di casa? L'imbarazzo è palese, ma sono cortese. Corre l'anno 2013, io in mano alcolici.
Anche questo era davvero una... un momento topico, no?
Genuino, cioè,
un momento
di passaggio. È proprio rivederlo me lo fa diventare proprio genuino, cioè, nel senso, quelle robe che nascono una serie di amici, di fattori particolari, cioè, nel senso che lo rivedo, vedo tante facce amiche, vedo già una serie di elementi ben precisi di Claudia.
Certo.
Vedo già una serie di mondi che lei poi ripercorre anche con delle altre canzoni. È bello, tra l'altro è molto interessante questo qua. Ogni tanto ovviamente le guardo, ma ci capitano per i contenuti ovviamente social, ma rivederli tutti mi fa specie, mi sento anche un po' vecchio forse.
Vabbè, sai com'è, senti, ovviamente qua siamo proprio sballato la mia scaletta, anche perché stanno arrivando le domande, quindi
tutte
le mie mi premerebbe, ne sono arrivate varie. Allora, sono insomma abbastanza così, a 360 gradi. La prima è di Manu Napolitano, che chiede: quali sono a tuo avviso le sfide attuali per un'etichetta discografica?
Allora, guarda, in questo momento io sto esplorando tutto ciò che sto cercando di capire, è un dibattito interno aziendale, ma è anche un dibattito mio personale, sul fatto di come funzionerà e cosa sarà lo scouting, no? Nel senso che...
È una cosa che ti volevo chiedere, quindi mi fa piacere che tu...
In questo momento io sono circondato da intelligenza artificiale, cioè nel senso che... esistono già dei software ben precisi che le major utilizzano, dove vengono indicati una serie di algoritmi, una serie di elementi che fanno sì che un A&R o qualsiasi artigiano della musica, se vuoi, può firmare un artista in 4 secondi, avendo già un ufficio legale alle spalle, un contratto prestampato, una serie di elementi che ti dicono che funziona su TikTok, funziona su YouTube, funziona sui social e via dicendo, e quindi di conseguenza firmalo, perché tanto hai un capitale economico alle spalle e quindi io questa battaglia la perderò sempre. Guarda, confrontandomi anche con degli amici musicisti, anche del mondo urbano, o comunque gente con cui ho una storia da ventennale, ma che non lavoro, ma proprio li frequento in amicizia, e mi facevano questo parallelismo proprio del po' dei polliaia, cioè nel senso che firmiamo tanti, li buttiamo in un recinto, si scannano tra di loro, chi rimane vince.
Chi rimane, sì.
Io aggiungo un elemento, e un elemento è, sì, polliaia consapevoli, cioè nel senso che sanno benissimo che, lasciamo stare ovviamente i programmi televisivi o quant'altro, che è un altro discorso ancora, ma sanno benissimo che la sfida è una sfida personale, umana e ben professionale, che consapevolmente già vai a combattere, perché se vuoi comunque la disintermediazione è sempre più forte, i middleman, che poi in alcuni casi sono anch'io, ovviamente scompariranno, e di conseguenza le scelte artistiche saranno in mano veramente all'intelligenza artificiale. Cosa posso fare io? Io posso fare un po' quello che anche tu, Pier Francesco, sai, cioè nel senso dare delle direzioni rispetto a quello che può essere il mio vissuto, le mie esperienze e le mie conoscenze. Quindi cercando di non fare tutto erba un fascio e di dare ovviamente delle direzioni, cercare di apportare dei modelli creativi un po' differenti utilizzando le piattaforme. È ovvio che sui numeri perdo, quindi di conseguenza la sfida dell'etichetta discografica, secondo me, non è quella di giocare sui numeri e anche sulle economie, anche se tutto questo ovviamente ha del doping, come ce l'ha nello sport, ce l'ha anche nella musica, ma è di giocare di intelligenza, cercando di dare una direzione, cercando di capire quelle che possono essere anche eventi del futuro dal punto di vista di genere musicale e quant'altro, o una scelta completamente radicale, che è quella di specializzarsi e andare verticali su un genere musicale, e quindi specializzarsi rispetto a una determinata cosa, un determinato mondo. Questo credo che siano le due scelte che si possono fare.
Certo, che si riallaccia alla seconda domanda che arriva da Armando, che ti chiede quali sono a tuo avviso le sonorità più attuali, e quindi dopo la trap e simili quali saranno le novità necessarie per soddisfare il mercato, e se da questo punto di vista Inri continua a essere aperta a progetti più d'avanguardia e sperimentali.
Guarda, Armando, onestamente, io iper sperimentali sì, volentieri, ti faccio un esempio che abbiamo in casa, che 5 anni fa era iper sperimentale in un certo senso. Poi prima ho citato ovviamente il Mogwai come Explosion in the Sky, come altri mille artisti che anche precedenza c'erano, ma anche nell'ambito del crossover della neoclassica ce n'erano vari, ce ne sono attualmente vari. Noi abbiamo, sempre con il marchio Inri, abbiamo firmato questo artista che si chiama Dardust, e ti assicuro, la frase testuale, 5 anni fa sono girato, ho girato con la valigetta in tutte le case discografiche e nessuno era interessato a firmarlo, perché musica strumentale senza il cantato, ma tu sei matto, cioè nel senso, va bene come musica da ascensore, va benissimo. E invece, se poi anche qua, ripeto, la casualità o comunque l'intelligenza, non lo so, però in ogni caso sta di fatto che un mese dopo, mi ricordo che un appuntamento che ho fatto, che era un appuntamento con il ragazzo che scendeva da Londra per aprire Spotify Italia, e l'idea per me era quella di, e questo ce l'ho nel DNA, vedi, torniamo sempre al discorso linea 77, ce l'ho nel DNA, è inutile cercare di dialogare solo con la propria nazione o solo con la propria regione. Cioè, se vogliamo competere, poi per rispondere anche a Manu prima, bisogna cominciare a giocare con il mondo. E giocare con il mondo, visto che abbiamo i mezzi per poter scrivere comunque al Presidente degli Stati Uniti o al nostro Presidente, io credo che una mail o un tweet o un qualsiasi collegamento digitale ti può far arrivare a qualsiasi persona in giro per il mondo, anche un operatore del settore. Quindi con Dardust abbiamo fatto una serie di album interessanti, di musica ovviamente, chiamala neoclassica, la chiamala crossover, chiamala come ne voglia, che ci ha permesso di aprirci al mondo, fino ad arrivare all'ultima cosa che abbiamo fatto, lo spot di lancio dell'iPhone 12, o abbiamo fatto lo spot per il Super Bowl. Quando mi hanno dato la notizia che un nostro brano prodotto da noi era diventato uno spot della Hyundai, se non sbaglio, durante il Super Bowl, io mi sono messo a piangere, onestamente, perché non ci credevo, al di là delle economie, non ci credevo, perché veramente 5 anni fa nessuno credeva a questa cosa. E dal punto di vista editoriale, o comunque anche come imprenditore, mi manca solamente lo sbarco sulla Luna, perché quando fai il Super Bowl, che è l'evento visto da, se non sbaglio, 3 miliardi di persone, o il lancio keynote dell'Apple, ti manca solo quello, o forse i campionati mondiali di calcio, però così non puoi fare. E come case history per me è eccezionale, ti ripeto, perché 5 anni fa questo progetto qua non lo voleva nessuno, perché non era pop, perché non era cantautorale, non era indie, e invece io ci ho visto proprio il fatto di non ho le barriere linguistiche, ecco, certo. Non ho le barriere linguistiche, posso giocare con qualsiasi mercato.
Ha funzionato. Senti, allora a proposito, metto un attimo da parte la terza domanda, perché visto che hai citato Dardust, poi magari vediamo il video, volevo chiederti, lo anticipavi tu prima, l'etichetta Henry poi ha generato degli spin-off, no? Uno dei quali, insomma, in qualche modo forse legato al successo di Dardust, no? Che è questo di
Henry Classic.
Henry Classic, ecco, ce lo racconti, cioè, che cos'è, cosa c'è dentro?
Certamente anche lì, ti ripeto, vedendo che si poteva dialogare col mondo, allora aspetta, faccio una premessa. Vai. Rispondo bene ad Armando, che non gli ho detto una cosa.
Sì.
Dove sto investendo adesso? In questo momento io sto investendo sull'Africa, cioè nel senso che secondo me il futuro della musica sarà lì. Cioè, ci sono dei mercati, non per nulla le major stanno aprendo gli uffici in determinati territori. Ovviamente c'è una storia che io non conosco, adesso non parliamo di Fela Kuti, ma in generale c'è tutto un mondo che io non conosco assolutamente, al di là del Sudafrica, che è un mondo a parte. Ci sono una serie di... l'Africa è il mondo, ci sono tantissimi mercati, sono tantissimi stati, sono tantissime differenziazioni. Io vedo lì il prossimo bacino, al di là di quello che può essere l'Afrobeat, al di là di quello che può essere l'Afrotrap, e vi dicendo, io lì vedo tante cose interessanti che secondo me ci rivoluzioneranno appena riescono a fare sistema, e le major si sistemeranno, secondo me lì avremo tante soddisfazioni. Questo per rispondere a Armando, scusami. Per quanto riguarda Henry Classic, invece, stimolati da Dardust, stimolati da quel mondo, abbiamo cominciato a dialogare appunto con una serie di player in giro per il mondo, anche dal punto di vista digitale. Siamo distribuiti da Kanjian in Cina, siamo distribuiti nel Middle East da Angami, siamo distribuiti in Sud Corea da K-Republic, se non sbaglio. Quindi abbiamo cominciato a dialogare con il mondo. Per dialogare con il mondo, voi avete in casa a Bologna un'etichetta storica che è la Irma Records, che comunque di per sé ha dialogato con il mondo e tuttora dialoga con il mondo, grazie anche al fatto appunto, e non mi sono inventato niente, grazie anche al fatto di utilizzare appunto la non barriera linguistica o dei mondi. Io mi ricordo, perché ho collaborato con i Montefiore Cocktail, ho seguito anche il loro passaggio da Irma poi a Amy, di lavorare con il mondo portando della musica interessante e fruibile in determinati territori. E quindi ci siamo, ovviamente con consapevolezza, ma anche con cognizione di causa, perché le due ragazze che mi seguono il progetto e mi sono affidato totalmente al mondo femminile perché hanno più sensibilità in me rispetto a questa cosa, e in particolar modo per la loro enorme competenza, perché ad esempio Cristiana esce dalla Verdi, dal teatro Verdi qua a Milano, lavorava lì prima, e quindi mi sono affidato a loro completamente nello scouting in giro per il mondo. Cioè, gli artisti R Classic non sono italiani, abbiamo appena firmato adesso un brasiliano, abbiamo fatto una compilation bellissima che è uscita per Natale per assieme a Radio Monte Carlo, in vinile, con uno scouting di 5 mesi, non solo basato sui numeri ma basato proprio sulle note, e quindi lì abbiamo fatto un percorso e stiamo facendo un percorso molto molto interessante.
Bene, senti, tutto questo per introdurre il brano, il video di Dardust, insomma, lo vediamo.
Sì,
Pietro, ci sono altri spin-off di previsti o futuri su quali stai lavorando dell'etichetta?
C'è un altro ramo che è quello di musica elettronica. Abbiamo due mondi che sono più elettronici. Io in
non sono molto competente, quindi lascio fare ai ragazzi più giovani di me. Posso basarmi sui miei gusti, ma non saprei dirti assolutamente che sono Coffee Records e Nero Records, che sono le etichette che seguiamo. Diamo una mano a tante altre etichette, perché ultimamente stiamo facendo anche da label service, quindi cerchiamo di formare, no? Amici o persone che vogliono intraprendere questo lavoro e di conseguenza di portarli. Ti faccio un esempio: c'è questa azienda, questi ragazzi che adesso hanno aperto un'azienda, poi è bello anche vederli nascere, che si chiama Pioggia Rossa Dischi, sono di Genova. Con cui stiamo collaborando, stanno facendo una serie di progetti. Quindi anche dare una mano a Rollover, che è un club storico qua di Apollo, Milano,
certo,
etichetta di musica elettronica, e noi gli facciamo, gli gestiamo tutta la parte back-end, diritti, tutto il resto. Adesso dovrà uscirà a breve un bellissimo album con loro, con un personaggio che conoscerete tutti, che conoscete tutti, ma non posso dirlo ancora. Insomma, ci divertiamo. Mi interessa tantissimo la parte di formazione, perché, ripeto, sai, anche dialogare con tuoi coetanei o comunque con ragazzi più giovani che non sanno le regole del gioco rende tutto molto più faticoso.
Certo.
E molto spesso va bene l'improvvisazione, non sono mai stato così audace di improvvisarmi davanti a un partner quando ti raccontavo il fatto di della mia gioventù, no? Di dire io so determinate cose perché sapevo di non saperle, quindi di conseguenza stavo zitto e ascoltavo. Di conseguenza, secondo me, è importantissima la parte di formazione e questa roba qua è importantissima anche per me, perché quando devo dialogare di business o comunque in generale fare una serie di accordi, se ho la controparte che non sa di cosa stiamo parlando, insomma, diventa ancora più difficile.
No, sicuramente. Senti, ma a proposito di formazione, allora, vabbè, intanto c'è questo Fogis che non fa una domanda, ma lo leggiamo perché dice: penso che solo in Italia in genere il mercato a cui si pensa sia limitato a quello nazionale e non venga naturale pensare all'Europa oltre, come invece fate voi. E poi c'è Cecilia che chiede, ma insomma un po' l'ho detto, ma magari possiamo tornarci, come si passa dallo studio delle figure professionali al vero e proprio lavoro sul campo? Hai dei consigli a riguardo?
Ma allora, innanzitutto, secondo me, siamo in un periodo dove la specializzazione fa tutto, cioè nel senso che secondo me improvvisarsi tuttologi non ha molto molto senso in questo momento. Io l'ho potuto fare perché ho vissuto un periodo, o forse non lo so, magari tu mi insegni più, Francesco, che si poteva fare anche prima, non lo so onestamente, però io ho vissuto un periodo in cui tanti facevano tutto e molti anche lo facevano male, forse anch'io, non lo so. In questo momento, secondo me, per una serie di motivi che possono essere la richiesta del mercato o quant'altro, è giusto essere specializzati in un determinato ambito. Chi riesce a far tutto mi preoccupa sempre. È giusto saper fare la base di tante cose, ma è anche giusto specializzarsi in un determinato ambito. All'interno della mia azienda, di solito io faccio fare un anno di tutto, veramente di tutto, in modo tale che uno abbia comunque un'infarinatura di tutto quello che succede all'interno dell'azienda, ma allo stesso modo a un certo punto ti devi specializzare in una determinata cosa. E se non trovo questa specializzazione all'interno della formazione della singola persona, mi preoccupo, perché vuol dire che non hai ancora capito che cosa vuoi fare, cosa ti piace, come vuoi farlo. Quindi il mio consiglio è, ad esempio sto facendo adesso un corso allo IED, se non sbaglio, dove i miei soci stanno portando avanti questo master molto molto carino, e lì c'è un overview di tutto quello che è il mondo discografico, comunicazione, marketing, sempre nell'ambito musicale. Però, queste sono le parole che sto utilizzando anche con il mio cugino che lo frequenta, gli ho detto tutto bello, però l'importante è che a un certo punto vedi tutto e ti concentri su un aspetto, perché se approfondisci quell'aspetto diventi indispensabile per l'azienda, indispensabile per la carriera di un artista, indispensabile per la tua formazione.
e allo stesso modo credo che se sei bravo, mettiamo il caso più banale, nel mondo del digital, questa cosa, o nel marketing digitale, o anche semplicemente nel tutta la parte social, questa cosa poi possa essere applicata anche magari nel, non solo nella musica, ma anche certo. di vestiario o quant'altro. Quindi tre termini: curiosità, specializzazione e visione.
Bene. Pietro, noi siamo quasi alla fine, erano tanti brani che tu ci avevi indicato, però dobbiamo chiudere con uno, quindi te lo faccio scegliere. Erano rimasti in sospeso Margherita Vicario, Bianco, con Come se, Richard Benson.
Allora ti direi, guarda...
Gente e Le Mandorle.
Sceglierei Gente perché così siamo in casa.
Bravo, fantastico. Allora sì, Gente, il brano si chiama Scatola. Io ti ringrazio tanto, davvero. Ringrazio Pietro Camonchia per essere stato con noi. E... in Rimetratron, grazie della bellissima chiacchierata, sono arrivate tante domande, segno che insomma è stato interessante quello che hai detto.
Sono contento.
Grazie davvero Pietro, speriamo a presto. Pietro Camonchia, grazie.
Speriamo di portarci presto.
Esatto, dal vivo. Ciao, grazie.
Ciao.
Gente.
Dentro, chiuso dentro questa scatola, il sole coi suoi raggi ti illuminerà e mi sciolgo, gocce di sudore sul collo, la gente mi parla e non colgo, non tollero, raccoglierò quello che rimane di me, cosa ne rimane di me. Cosa penseranno di me? Dovrai pensare di meno. Oh, oh. Davvero dici a me? Yeah, che non va bene così. Yeah, che dovrei essere meglio, meglio di così. Yeah, ma io penso sia meglio essere così. Yeah, che passare il tempo a invidiare chi. Palle di essere se stesso, se sei diverso è ok, fa lo stesso, se fai ciò che loro non farebbero, non è un errore, sei libero, con quello che rimane di te. Resta quello che...